Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 18 novembre del 2025. Allora, vediamo subito i temi fondamentali della giornata. Allora, in realtà il tema su cui, ad esempio, il Corriere della Sera ci dedica 9 pagine, le pagine di apertura, ma guardate, lo fa esattamente anche il giornale e tanti altri giornali, è il suicidio assistito delle gemelle Kessler. Avevano 89 anni, vivevano in una villetta, in un quartiere residenziale di Monaco di Baviera e hanno utilizzato una norma tedesca per cui ci si può decidere la morte, ma bisogna farlo in maniera volontaria, senza costrizioni, bisogna addirittura aprire il medicinale, cioè il potente anestetico, la fiala di potente anestetico che si deve somministrare. Hanno deciso insieme di morire le due gemelle Kessler. E ovviamente tutti i giornali parlano di queste gemelle Kessler, però a me viene un dubbio: quante delle persone che mi stanno vedendo ora su TikTok, su Twitch, su Instagram, non su LinkedIn, non forse su Facebook, dove la popolazione è un po' più elevata. Quanto di quelle persone conoscono le gemelle Kessler? Poche. Quante le hanno viste all'opera? Praticamente nessuna. Devo dire che neanche io probabilmente l'ho mai vista in televisione, se non in qualche revival o in qualche vecchia puntata che vedi sulle cineteche Rai. Sempre troppo poche per la bellezza che sono. Perché e questo lo spiega molto, ma molto bene Toni Damascelli. Forse l'articolo più interessante di oggi è l'Italia favolosa del Dada Umpa, che era la canzone che loro e la musichetta dietro la quale ballavano con queste lunghe gambe da un metro e mezzo, e poi ci sono tutte le battute sul Vaticano che non le voleva, sulle calze più contenitive perché non si devono vedere le vergogne delle donne in quell'Italia degli anni 60. Insomma, rappresentano un pezzo di quell'Italia pazzesca del miracolo economico, ed erano anche, come dice invece Aldo Grasso sulla pagina del Corriere della Sera, il mito della straniera, della tedesca, insomma, di quella roba lì che voi potete immaginare, il mito della dolce vita, successo in Italia pazzesco, e su questo vi è anche un elemento, come possiamo dire, che coglie il giornale di Secchi, che fa un Dada Umpa, un BB e Bibò, cioè due posizioni diverse messe nel posto dell'editoriale, cioè tra lui e Corrado Cone, sulla questione del suicidio assistito, che è anche dietro tutto ciò, è un tema fondamentale, perché hanno deciso da persone sane, e qualcuno dice che una di loro fosse un pochino depressa, però insomma di che cosa stiamo parlando, di scegliere di togliersi la vita. E beh, insomma, Ocone dice: beh, il suicidio è la negazione della libertà. Invece Secchi, al contrario, sostiene che bisogna disporre e si può disporre del proprio corpo fino alla fine, ed è invece la sublimazione della libertà anche potersi togliere la vita quando lo si decide. Gianfranco Fini, allora, io che ho 89 anni le ricordo molto bene, e Gianfranco rimani tra noi il più possibile perché sei una delle colonne portanti insieme a tanti altri commensali e zuppisti di questa nostra zuppa. Claudio Romano dice: sì, va bene, ma che ce frega delle gemelle? E difatti andiamo sull'altri due o tre temi fondamentali, perché ce ne sono di cose interessanti oggi sui giornali. Intanto il sostegno all'Ucraina. Ieri c'è il Consiglio Superiore della Sicurezza presieduto da Mattarella, perché il Consiglio Superiore della Difesa è una delle cose che costituzionalmente vengono guidate dal Presidente della Repubblica, e cioè partecipa la Meloni, Crosetto, Piantedosi, Tajani, insomma un botto di gente. Decidono che bisogna continuare col sostegno e con le armi all'Ucraina, e sostanzialmente quindi un pochino smentendo le velleità leghiste e di Salvini di un disimpegno in quella guerra fondamentale. C'è un rapporto di Crosetto, cioè del Ministero della Difesa, che dice che c'è una guerra ibrida in corso e la minaccia russa è fortissima, ma la cosa che mi fa impazzire, impazzire, è per indebolire la resilienza occidentale. Allora, quando io leggo un rapporto occidentale e leggo dentro la parola per indebolire la resilienza occidentale, mi fa girare le balle che la metà basta. Cosa cazzo è la resilienza occidentale? In questo libro, che pubblicizzo Marchetta tutti i giorni, L'inferno è pieno di intenzioni, c'è un pezzo di questo libro che è dedicato alla parola resilienza. La parola resilienza è uguale alla parola cazzo. merda. Se voi sentite uno che vi dice resilienza, è un po' come a suo tempo il buon appetito, o che vi posso dire, cioè, come stai? Oggi, se tu senti una che ti dice, ma sai, oggi mi sento resiliente, o la resilienza della mia impresa, la resilienza è un concetto della minchia, un concetto metallurgico che vuol dire che tu sostanzialmente non impari da quello che ti è successo. L'Italia resiliente vuol dire che non avrebbe imparato nulla, se prendi il concetto metallurgico della parola resilienza, da quello che ha subito. Quindi resilienza è una stronzata. Gli esseri umani non sono resilienti, comprendono e capiscono e mutano i propri comportamenti, i propri tutte le botte che prendono, chiaro? Ma questa roba non si può dire, perciò la resilienza anche nel documento, se c'è un documento del Ministero della Difesa che dice resilienza, intanto Giampiero Brazzesco letto libro a metà, beh insomma poverino, si è dato di corsa, ti ringrazio, è una roba che mi fa venire i nervi. Devo dire che sul Quirinale invece c'è un'interpretazione molto interessante, un'analisi molto interessante che fa Maurizio Belpietro sulla Verità, che apre il giornale su questo, e cioè ci sarebbe un piano del Quirinale per evitare che al Quirinale arrivi la Meloni dopo il 2027, o meglio un candidato del centrodestra alla Presidenza della Repubblica dopo i 14 anni di Re Mattarella. E questo piano, pensate un po' voi, si diceva Mattarella si dimetterà prima, tutte quelle cose che raccontavamo, non ci pensa proprio, 14 anni di regno, neanche un re. Beh, dopo 14 anni però c'è tutto un entourage vicino a Mattarella, una certa sinistra, insomma li sapete, il grande deep state italiano che non vuole che nel cuore del governo e del potere romano possa arrivare qualcuno di destra. E allora per evitare questa roba qua, buongiorno Nicola, puntata interessantissima ieri sera, naturalmente come sempre, grazie. Nel cuore di tutto questo qua, nel cuore del potere romano, si cerca di fare di tutto perché non arrivi la una maggioranza che possa eleggere un presidente non di sinistra, e quindi dicono, vogliono fare una mucchiata all'ulivista pur di far sì che al Quirinale non arrivi qualcuno vicino a Trump, qualcuno vicino alla Meloni o comunque al centrodestra. Vi voglio dire una cosa molto interessante oggi, perché ho letto una lettera che scrive un giornalista a Cazzullo, e non vorrei sembrarvi fissato, però è veramente, non so cosa abbia preso, cioè Cazzullo, figuratevi, oggi fa un bel pezzo sulle Kessler, eccetera, ma politicamente è diventato una cosa, un estremista dal volto buono, per carità. Poi si dice che io sia un estremista, oppure che le nostre trasmissioni sono estremiste. Le nostre trasmissioni non sono estremiste, io non sono un estremista, ma quando leggo sul Corriere della Sera che un lettore del Corriere della Sera che dice a Cazzullo, beh, insomma, devo dire la verità, che c'è qualche ragione nel chiedere un risarcimento a Trump da parte, scusatemi, alla BBC da parte di Trump per la manipolazione e la calunnia di quel video che prende un pezzo del discorso di Trump, un altro pezzo li unisce, fa dire a Trump che lui è per occupare il Capitol Hill. Ma sapete cosa risponde Cazzullo? Ve lo leggo perché non ci posso credere. Non ha calunniato, dice la BBC. Ha semplicemente presentato come consecutive due sue frasi. Non ha falsato la realtà, vi giuro. Oggi io leggo nella lettera di Cazzullo che lui mi scrive che il fatto di prendere un primo pezzo di un discorso e unirlo alla fine del suo discorso di Trump non è una... ha semplicemente presentato come consecutive due sue frasi. Non ha falsato la realtà. È come se io prendessi un articolo di Cazzullo, prendessi una frase di Cazzullo alla riga 10 e la unissi a una frase di Cazzullo alla riga 50 e potessi affermare che questo non ha falsato la realtà. Ma io non ho parole, ma detto da un giornalista è una cosa... Non ho parole. Nel frattempo, ovviamente, oggi tutti quanti se la prendono con Trump perché Trump vuole pubblicare tutti quanti i documenti di Epstein, e quindi il fatto che lui voglia fare questa operazione di chiarezza diventa una giravolta. E Massimo Gaggi, che è meglio ovviamente della mazza, ma comunque dice prime crepe nel mito di Donald, retrocessione sui dazi, lo scandalo Epstein, le minacce sul Venezuela che non hanno prodotto nulla. nulla, cioè è una cosa pazzesca. Cioè tu fai l'elenco delle cose che fa Trump, che ha sempre detto che i dazi, che a me fanno schifo e trovo una politica sbagliata, erano semplicemente un'attività negoziale per portare a casa degli investimenti in America. Lui riesce a ottenere questa cosa e diventa un disastro. Lui mette una portaerei davanti al Venezuela, dove c'è un regime sanguinario comunista, e cerca di far fuori quel regime sanguinario comunista per via dei narcos che sono legati a quel regime sanguinario comunista, e anche questo, siccome non ha appartato i MIG, non ha bombardato Caracas, è una giravolta. Lui viene accusato di avere rapporti con Epstein, che c'avevano Bill Clinton, Bill Gates, avevano Zuckerberg, avevano il principe Andrea, avevano Larry Summers, avevano Woody Allen. Chiunque aveva rapporti con lui, lui ci litiga nel 2004, l'unica grande accusatrice di Epstein dice che Trump non ha mai usato scortesia nei suoi confronti, men che mai sessuali, lui vuole pubblicare questi documenti e diventa una giravolta. Beh, va bene, se vi sta sulle balle Trump, ditelo francamente, ma insomma trovate anche qualche elemento di sostanza su questa roba qui. L'altra cosa che vi volevo segnalare, scusatemi, è un caso di cronaca pazzesco. Un caso di cronaca pazzesco che è quel SUV, quella grande macchina classe G che avete visto che a via Fulvio Testi a Milano si è ribaltata, è morto purtroppo il figlio di un chirurgo, comunque un ragazzo di 19 o 20 anni, e sono gravemente feriti gli altri due. Ieri avevamo scoperto che, sentite questo, che c'era un ragazzino di 19 anni senza patente che lo stava guidando, è scappato e poi ha finto di prestare dei soccorsi. Ve la ricordate? Lui era l'assassino, era l'omicida. Beh, impassa un giorno e si scopre che quello lì effettivamente aveva cercato di soccorrerli e che probabilmente lui, non c'erano le foto sul tram, perché era stato depositato proprio da quei ragazzi a casa sua pochi minuti prima e non aveva la scarpa indosso, perché proprio con i piedi aveva provato a rompere il vetro per salvare i suoi amici. Cioè è completamente cambiato lo scenario. Nel giro di un giorno il mostro diventa il soccorritore, sullo stesso identico giornale che ieri l'avevi scritto come un mostro. Evidentemente il giornalista non era lì quella notte per vedere cosa succedeva, e nella mattina, e qualche poliziotto e qualche come possiamo dire, forze dell'ordine gli aveva raccontato queste cose. Francamente un minimo di attenzione in più ci vorrebbe, perché qua veramente un condizionale, beh, insomma, io non voglio fare lezioni a nessuno, però insomma piccoli gratteri nascono, no? Quelli che sono convinti della bontà delle proprie posizioni e non si smentiscono mai. Straordinario, perché è incredibile, colpo a Witton a Roma, via dei Condotti, e l'apertura ovviamente del Messaggero. Questi si presentano a via Mario De Fiori, dove c'è l'angolo di via Condotti, scendono da un SUV dell'Alfa Romeo e incappucciati rompono i sigilli di un magazzino di Witton, se portano via 307.000 euro di borse, scarpe, pazzesco. È la stessa banda che si era fatta a Valentino le settimane scorse, e in realtà ci mettono meno di 10 minuti perché la polizia arriva prima dei vigilanti dei Witton, ma non c'è nulla da fare. Insomma, i colpi alla Louvre, che sono fatti da chiaramente, hanno sempre un che di romantico che non dico che mi affascina, però mi interessa sempre. Scusatemi che voglio vedere una cosa che mi è arrivata ora. Cos'è che mi è arrivato? Le ultime due cose riguardano l'economia. Beh, il nuovo stop al ponte di Messina da parte della Corte dei Conti mi sembra una cosa incredibile. La Corte boccia con la convenzione tra il governo e la società Stretto di Messina. Cioè qui noi potremmo trovare un giorno dopo l'altro, un minuto dopo l'altro, un buon motivo legale, contrattuale. Sai, quando fai un'opera che riguarda un ponte che non si è mai fatto, 30 anni che se ne parla, opere accessorie, risarcimenti e tutte queste robe qua, sicuramente ci potranno essere degli appigli per poter... Ma il punto sostanziale è che tu riesci a bloccare tutto in questo paese. Se non è il comitato, è il legale, è il TAR, è la commissione, e la Corte dei Conti, un paese morto. Allora non voglio dire che si debba fare come in Cina, una volta che si dice una cosa si fa contro tutto e tutti, però francamente mi sembra una cosa incredibile. E la Rea Pansé, che questa cosa sia anche fatta un po' perché la Corte dei Conti è oggetto di una riforma che vuole fare questo governo e quelli sono pur sempre esseri umani, non intelligenze artificiali, beh insomma ce l'ho. La Commissione UE dice che l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di deficit eccessivo che avevano fatto i governi precedenti, perché siamo al 2,98 8%. Se così avvenisse ci sarebbero più margini di manovra del bilancio pubblico, però la verità è che chi se ne frega del bilancio pubblico, signori? Bene, manovre da 18 miliardi. Speriamo che questo governo non faccia mance elettorali prima delle elezioni del 2027. Il punto sostanziale è che l'Italia deve crescere, non è che dobbiamo avere un rigore sui conti pubblici buoni e economia che non cresce, siamo fottuti. L'economia deve crescere non grazie al bilancio pubblico, ma grazie a deregolamentazioni, tasse inferiori, possibilità di produrre, meno regole, meno corte dei conti che ci rompono i coglioni su qualsiasi cosa. Se pensiamo che siamo salvi perché abbiamo conti migliori, beh, insomma, è come dire che siamo salvi perché teniamo a bada una malattia, ma la malattia c'è, un paese che non cresce per nulla. Vi ricordo sempre di andare, è iniziato la settimana, a comprare, se non l'avete fatto, prima di Natale, in maniera tale che me lo ristampino velocemente, il libro che ho appena fatto, L'Inferno è pieno di buone intenzioni, TVC7, perché non inviti Giuliano Ferrara a Quarta Repubblica, è tanto che non si vede in TV, l'ho chiamato e simpaticamente mi ha detto manda un mio avatar, tanto ormai l'intelligenza artificiale fotte tutti quanti, Giuliano in televisione non ha voglia per niente di andare, e qui, beh vabbè, sei un genio. Riccardo Forghini, la trilogia da regalare a Natale, Il Padre Eterno e Liberale, La Grande Bugia Verne, L'Inferno è pieno di buone intenzioni, da regalare a tutti gli amici comunisti. Grazie a voi, noi ci vediamo questa sera alle 19:30 sempre con l'appuntamento quotidiano e poi come di consueto sul sito nicolaporro.it. Ciao.